Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli, da Tiziano Trotto alla regia tecnica per questa nuova puntata di Voci dipinte, il magazine del mondo dell'arte di Rete 2. Abbiamo scelto oggi il titolo Eccessi. Sì, perché siamo sempre di più abituati, almeno quali visitatori di musei, a mostre faraoniche, grandi retrospettive monografiche, monumentali nei costi, negli allestimenti e nel numero di capolavori, almeno quelli promessi, da Leonardo a Raffaello, da Bosch a Picasso. I grandi musei propongono nomi che sono valori sicuri sul piano dell'esperienza estetica, ma anche su quello del successo commerciale, perché costituiscono un'attrazione per un largo pubblico. Ma questi record di affluenza sono sempre sinonimo di qualità espositiva e di contributi storico-critici sull'artista e la sua opera? E qual è il percorso, che è lungo e complesso, che porta all'ideazione e all'allestimento di una mostra? Quali le sfide per i curatori e i direttori di istituzioni di medie e piccole dimensioni che non possono contare sui bilanci di cui invece dispongono i grandi musei internazionali? Cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande nel corso della trasmissione e ci aiuteranno in questo i nostri ospiti. In studio abbiamo Marco Franciolli, storico dell'arte e curatore, già direttore del Museo Cantonale d'Arte e successivamente del MASI, Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Senta Marco Franciolli, l'ultima grande mostra che ha visitato?
Quella di Bruegel lo scorso anno a Vienna.
Ecco, quindi
che rientra nella categoria da lei descritta prima.
Degli eccessi, in qualche modo. Abbiamo anche Simone Soldini, storico dell'arte, direttore del Museo d'Arte di Mendrisio, fra le ultime importanti mostre monografiche che ha curato, ricordiamo quella dedicata a Max Beckmann, che si è chiusa proprio all'inizio del 2019, e anche quella dedicata all'artista danese Per Kirkeby. Simone Soldini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Anche per lei una domanda su una mostra che ha visto recentemente, una di queste grandi mostre di richiamo, se ne ha viste.
E di richiamo, ma anche di sostanza, è la mostra di El Greco a Parigi di recente proprio.
Benissimo, ecco, abbiamo in collegamento proprio da Parigi Francesco Poli. Francesco Poli è critico, curatore, storico dell'arte e insegna arte a scienze della comunicazione all'Università di Torino. Fra i titoli pubblicati più recenti citiamo il saggio Il sistema dell'arte contemporanea, la terza, 2015, da poco ristampato, è arrivato alla 17ª ristampa, e insieme a Francesco Bernardelli ha pubblicato per l'editore Ioane Levi Mettere in scena l'arte contemporanea, 2016. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Francesco Poli, lei una grande mostra che ha recentemente visitato?
La più grande, credo, dell'anno a livello mondiale, forse, che è quella di Leonardo al Louvre, che è una mostra straordinaria, devo dire, che è riuscita a essere, è stata impostata in maniera allo stesso tempo scientifica, con una quantità di opere, sono almeno 10 dipinti, sicuramente di Leonardo, un centinaio di disegni, uno studio anche di rapporti con tutti i quadri che sono scomparsi, per esempio la Leda col Cigno e altro. Una mostra che ha anche però una preoccupazione di tipo didattico, quindi è aperta e chiarisce molto bene tutti gli aspetti, e con indicazioni che sono chiare ma allo stesso tempo precise. Insomma.
Ne parliamo tra pochissimo dopo un brano musicale. Restate con noi. Sonny Rollins, Afternoon in Paris. È proprio a Parigi, siamo proprio a Parigi perché è in corso queste settimane la grande mostra dedicata a Leonardo da Vinci nell'anno del Giubileo. Avevamo avuto modo di parlarne qualche mese fa proprio su Rete 2 con il responsabile delle pitture italiane del Rinascimento al Louvre, Vincent Delieuvin, che ci ha raccontato, ci ha concesso un'intervista raccontandoci questo progetto a cui ha cominciato a lavorare ben 10 anni fa. E a lui abbiamo anche chiesto se intravedeva il rischio che la Gioconda, ormai diventata un'icona, una superstar, diciamo così, del Louvre, potesse distogliere l'attenzione del pubblico, potesse rubare la scena agli altri capolavori di Leonardo. Sentiamo.
Siccome abbiamo la più grande collezione del mondo, Leonardo ha vissuto i suoi ultimi anni con noi, e quindi è perciò che abbiamo una così grande collezione, 5 dipinti enormi, quasi il terzo della sua opera. Quindi la nostra mostra è veramente ricerca di radunare il più grande numero di opere, le opere che potranno viaggiare, quindi fino al Louvre, con tutti i disegni preparatori. Quindi avendo tutte queste opere, alla fine sono poche, e io penso e sono fiducioso in questo, sono sicuro che ogni un'opera avrà una forza, una potenza sufficiente per non far ombra all'altra che sarà accanto. Perché la cosa molto importante che vogliamo anche mostrare è questa evoluzione, questo percorso di Leonardo, dai suoi primi anni nella bottega di Verrocchio, un pittore che veramente cerca di essere come un pittore fiammingo, la pittura perfetta, molto precisa, molto compiuta, e scopriamo questa libertà nel modo di disegnare, nel modo di dipingere. E poi si capirà che ogni dipinto, ogni ritratto, ogni pittura sacra è come un esperimento, un'esperienza di Leonardo, di una potenza, di una forza che è unica, e quindi anche la Gioconda non farà ombra agli altri quadri, questo è sicuro.
Ecco, abbiamo sentito Vincent Delieuvin del Louvre, appunto, dove è in corso questa grande mostra su Leonardo da Vinci. Molto si è detto e scritto su questo dipinto di Leonardo sulla Gioconda, che è diventata appunto un'icona che attrae migliaia di visitatori ogni giorno. Le statistiche lo dicono, insomma, più dell'80% dei visitatori dichiara di visitare il Louvre proprio per vedere quest'opera. E di pochi giorni fa è la proposta provocatoria, certo, ma di un critico d'arte famoso nel New York Times, che dice: beh, insomma, è ora di togliere la Gioconda dal Louvre, di spostarla. Francesco Poli, statistiche in fondo lo confermano, il Louvre soffoca anche a causa di questo dipinto, che avrebbe un potere, a questo punto un potere quasi distruttivo. Gioverebbe, insomma, spostarla dal Louvre, lei che ha visto appunto tra l'altro.
Posso raccontare un aneddoto? Quindi
sì, certo.
Vado da tanti anni fa questa storia. Una volta avevo incontrato l'allora presidente del Louvre, che è Pierre Rosenberg, un critico, ma un grande studioso anche dell'arte italiana. Gli avevo detto per scherzo: ma si potrebbe fare una sorta di drive-in di Louvre abbreviato, a dire il vero, di una specie di Louvre accorciato, addirittura drive-in, ho detto per scherzo, mettendo in questa ala soltanto lì, diciamo così, tutte quelle che sono le icone pop del Louvre, dalla Venere di Milo alla Vittoria di Samotracia, e naturalmente la Gioconda e altre, appunto per come dire, disinnescare gli intasamenti di flussi di pubblico dalle altre sale, diciamo. Si era messa a ridere, naturalmente, quella, ma l'idea è un'idea che da un punto di vista culturale non va bene, secondo me, anche la proposta, perché il fatto è che bisogna che la Gioconda, sì, certo, è una calamita, ma allo stesso tempo innesca anche, ci si augura, la curiosità per successivamente, dopo aver fatto i selfie, far tutti questi deliri intorno all'opera, una attenzione, una curiosità per la meravigliosa galleria di opere che ci sono, anche solo la galleria italiana, che è eccezionale, al Louvre, le altre cose.
Certo, però Simone Soldini, anche Marco Francioli, se volete intervenire su questo punto, qualche mese fa ho fatto questa visita al Louvre, e devo dire che la galleria italiana, a cui accenna Francesco Poli, è quasi deserta, semideserta rispetto alla sala in cui è ospitata la Gioconda.
I visitatori anche di tutto il resto del Louvre, certamente, certo. Non queste folle, e forse così si possono vedere i quadri bene. anche gli altri quadri di Leonardo quando sono appesi normalmente al loro posto.
Sì, non era forse un fenomeno così evidente alcuni decenni fa, 30-40 anni fa, non credo fosse così evidente. La Gioconda era situata vicino agli altri grandi capolavori del Rinascimento italiano. C'era tanta gente, ma adesso è proprio un fenomeno quasi fastidioso, quello è vero. E poi dico, il Louvre però è così spazioso, così grande, che se proprio si vuole andare e vedere qualcosa d'altro, troppa gente davanti alla Gioconda, si prende e si va a vedere un Van Eyck, non so, in uno stanzino, e ne hanno tanti di capolavori.
In abbondanza, capolavori. Marco Francioli, comunque c'è questo potere di stogliere l'attenzione, oppure appunto di andare, molti dichiarano andiamo al Louvre solo per vedere esclusivamente la Gioconda, poi una volta che ha vista possiamo andarcene tranquillamente. Quindi non so se innesca poi un circolo virtuoso in questo senso, come diceva Francesco Poli, accende la curiosità, sicuramente in alcuni casi sì, ma...
Sì, sicuramente per alcune persone può essere il punto d'avvio per una curiosità nell'ambito dell'arte, però io penso che proprio la Gioconda rappresenti un aspetto che peraltro è quello che mette in evidenza la provocazione del New York Times, che è quello del cos'è oggi l'idea di osservare un'opera, come la guardi, in che condizioni. Nell'articolo si suggerisce addirittura di creare una sorta di padiglione nelle Tuileries, sì, dedicato solo alla Gioconda, favorendo con delle passerelle anche la possibilità di farsi dei selfie di fronte alla Gioconda. Penso che lì c'entri il problema, che non è più tanto quello dell'opera d'arte, ma di un fenomeno di massa che riguardano per esempio tutto l'aspetto dell'essere sempre di più una dimensione virtuale, di l'esperienza non la vivi più di fronte a un oggetto, a una materia che è quella che compone l'opera d'arte, ma sulla sua immagine filtrata attraverso selfie, attraverso degli scatti. Diciamo prima della visita, l'ultima grande mostra, quella a Vienna di Bruegel, la cosa che mi ha molto molto colpito è proprio come molte persone all'interno di questa calca per vedere le opere fotografano l'opera, che è un nonsenso, un nonsenso per la questione dell'illuminazione, di quello che vedrai sulla foto, della qualità della foto, eccetera, ma questo porta a distogliere l'attenzione proprio dall'opera, e mi ha colpito come in fondo il tempo passato di fronte all'opera, che è miracolosamente riunita con le altre per raccontare tutta l'opera di Bruegel, viene banalizzato attraverso l'obiettivo del telefonino, insomma.
Simone Soldini, istituire un giorno senza dispositivi di riproduzione come i telefonini, entrare al museo proprio per ritrovare un tempo e un'esperienza del vedere che sia altro, cioè recuperare anche una certa dimensione dell'esperienza,
sì,
visiva.
Sarebbe una bella cosa, è effettivamente un fenomeno fastidioso quel vedere continuamente fotografare. Poi si può capire che a volte è proprio la necessità del ricordo di immortalare un momento particolare, ma non è sufficiente per giustificare. Sì, i tempi di osservazione sono sempre più corti, è difficile effettivamente davanti a masse di turisti trovare proprio o di visitatori di mostre, trovare proprio quel momento incantato dove poter ammirare l'opera, dove vederla, e sarebbe un'idea, sì, un'idea bloccare e fermare questi telefonini per un giorno intero.
Francesco Poli, appunto.
No, io
su questo punto
posso dire,
certo.
Il problema è che ci sono, naturalmente noi adesso qui che stiamo parlando siamo anche dei cultori dell'argomento, come si dice, e facciamo parte un po' di una categoria di persone, di quelli che dicono cos'era belli i musei una volta quando era una cosa più elitaria, ci andavano solo poche persone e via di seguito, ma bisogna anche tener conto quanto invece è positivo da un punto di vista, non per tutti, non per una massa cosa, ma per una buona parte di persone, un allargamento, chiamiamolo democratico, della visita dei musei e delle cose. Si è aperto un interesse, una crescita di curiosità per le arti figurative, sia antiche sia di arte contemporanea, che ha prodotto molti, diciamo così, intasamenti, molti guasti, molti come dire, distorsioni di tipo mediatico nella visione delle cose, ma allo stesso tempo anche creato le condizioni perché tutti possano vedere in una maniera più diciamo così, più vicina, più diretta le cose. Quindi io per un 60, diciamo anche il 70% di intasamenti, c'è un 30% che prima era anche inimmaginabile, che può e che fa dei passi avanti, ecco, nella direzione giusta.
Ecco, una democratizzazione però comunque che ha cambiato, si è accompagnata appunto a un cambiamento di percezione,
sì,
dell'opera.
Sì, cioè, secondo
sì,
me
si vede, ma come si vede?
Ma secondo me è un discorso ambivalente questo, perché è democratizzazione, però ci sono dei fenomeni dove si domanda veramente che cosa guarda la persona, che cosa va a guardare. Cioè, in definitiva è quel superare quasi un limite che si percepisce spesso in alcuni momenti davanti a delle opere e via dicendo. Cioè, ricorda, non so se il film di Godard, che facevano il giro del Louvre in quanti minuti, per poi non so quanto sia autentico proprio questo fenomeno poi di democratizzazione. Certo è utile, però secondo me lascia qualche dubbio alla spalla.
Ah, quello non c'è dubbio. Certo, però.
No, io penso,
Marco Francioli,
che non si debba avere nessuna forma di nostalgia per il come eravamo, lo trovo assolutamente negativo e inutile. Trovo che la questione del museo, che si è trasformato nella definizione stessa del suo ruolo negli ultimi decenni, con un'attenzione sempre più ampia e più grande a quello che è il tema della mediazione, cioè come traduci il contenuto dell'istituto verso la società civile, come rendi accessibili i contenuti e l'esperienza estetica verso la società, riguarda quello che è la dimensione anche educativa, il ruolo educativo didattico del museo. E quando questo si sposa con una dimensione scientifica di un progetto, con questa volontà divulgativa, quello che poi si pone come problema è proprio quello di come rendere l'accesso all'esposizione un'esperienza positiva, non snervante, frustrante, dove ci si accalca e non vedi l'opera. Non dico che ci sia una soluzione, perché non lo so, se l'avessi trovata magari, ma è quello il problema oggi, che è analogo un po' a quello delle meraviglie di Firenze o di Venezia, che vengono così mortificate dal turismo di massa.
C'è la situazione paradossale di attirare appunto un pubblico sempre più vasto, un aspetto molto positivo, ma quasi che rende inaccessibile poi la fruizione del patrimonio.
Trovo questo fantastico, che sempre più persone sentano il bisogno anche di andare ad ammirare il patrimonio. È bellissimo e lo si vede un po' in tutti i paesi. Però non si è ancora riusciti a risolvere questa questione del paradosso fra questo desiderio e poi com'è l'accoglienza e com'è la possibilità di visitare e quali possono essere i danni provocati poi da questi flussi.
Thank you.
Herbie Nichols, Too Close for Comfort. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi parliamo di eccessi, di grandi mostre, di mostre dell'eccesso. Appunto, siamo partiti dalla grande mostra su Leonardo in corso a Parigi. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti Marco Francioli e Simone Soldini, studio in collegamento da Parigi, Francesco Poli. Torniamo al tema dell'allestimento, della creazione di una grande mostra. Adesso ci siamo posti dalla prospettiva, diciamo, di chi vede, di chi visita una mostra, ma appunto creare, allestire una mostra di queste dimensioni in grandi istituzioni come il Louvre, c'è cioè il tema dei prestiti, abbiamo assistito anche in questi ultimi mesi a questo scambio, a queste trattative molto tormentate, diciamo così, questi negoziati per appunto avere Leonardo in prestito, possono viaggiare, non possono viaggiare, i tribunali, insomma, si è arrivati. Il tema dei prestiti che riguarda anche le istituzioni di dimensioni più piccole, no? Simone Soldini, perché allestire una mostra significa anche poi scegliere delle opere e dover rivolgersi ad altri musei, non solo a collezionisti, quindi c'è una serie di rapporti da costruire.
Sì, il lavoro che c'è dietro alle quinte è enorme. Enorme e penso che anche l'ambizione di fare a volte delle mostre impegnative, delle mostre che sono, diremmo, fuori un po' dalla portata, ad esempio, del nostro museo, deve essere comunque, come dire, avallata da certi criteri. È logico che se prepariamo una mostra di Beckmann, alle spalle deve esserci un curatore, devono esserci delle fonti che forniscono le opere, di essere già certo, devi scegliere un tema ben preciso. Non dico che sia impossibile anche con mezzi limitati preparare una mostra di un certo livello, ci vuole tempo, risorse nel senso di energie, passione e tanto e tanta pazienza nell'allestire, nel fare queste. Molte volte ovviamente ci troviamo di fronte, come piccolo museo, a dei no inevitabili, ecco.
E allora cosa fate? Cambiate? No. Si cambia l'assetto?
No, il progetto di una mostra, se è sentito, se è proprio cullato nel museo, può essere portato a termine, anche se il nome è di risonanza, anche se si tratta di un gran nome. Bisogna avere tempo e il tempo fa risparmiare anche molti soldi.
Marco Francioli, ma questo tempo, in fondo l'attualità fa pressione anche su chi dirige un museo, cioè il museo lo sente questa pressione, in un certo senso il museo ha bisogno di tempo per fare le proprie ricerche.
Sì, diciamo che sono più aspetti che si incontrano, nel senso che rispetto alla possibilità di costruire progetti anche ambiziosi per un museo di piccole dimensioni, tutto risiede nel, come diceva Soldini prima, nell'impegno, nella volontà di volerlo veramente. Poi a partire da quello una credibilità scientifica che permette di spostare delle opere che altrimenti non vengono accordate, e poi un lavoro in rete anche di contatti, di scambi, di ricerche che si fanno attraverso vari musei che possono favorire il prestito. Nella mia esperienza, in tutti gli anni che ho diretto i musei, non abbiamo mai pagato per il prestito di un'opera, ma è sempre stato negoziato eventualmente uno scambio o sono state negoziate delle condizioni di conservazione, ma non ha inciso in quel senso il fattore finanziario, più sulla credibilità proprio dell'istituto e su gli specialisti che collaborano al progetto, sicuramente. Dopodiché interviene però un altro tema che è doloroso per i musei, quello sia per quelli piccoli, medi, grandi, che è l'impennata assolutamente allucinante dei costi di produzione di un'esposizione, dovuta innanzitutto all'aumento esponenziale del valore delle opere. Il mercato dell'arte è cresciuto in modo assolutamente irrazionale e irragionevole, e quindi i costi di assicurazione e trasporti diventano molto alti, e da lì tutta la pressione, poi, anche se si dà per acquisito il fatto che un museo non è un ente che produca dei benefici economici, ma c'è una pressione sempre maggiore sull'attenzione al pubblico proprio come fattore per poter giustificare certi investimenti.
Francesco Poli, lei è autore appunto di un saggio significativo, importante, Il sistema dell'arte contemporanea. Il museo rientra in questo sistema e anche appunto sente queste pressioni. Sistema dell'arte contemporanea vuol dire anche un sistema finanziario, insomma, che incide molto su...
Sì, non c'è dubbio, sì, è diventato soprattutto a partire dagli anni 30 in poi e soprattutto nel secondo dopoguerra. Il museo è diventato uno delle strutture chiave dell'organizzazione proprio della valorizzazione e anche del mercato dell'arte, perché l'interazione tra strutture commerciali, insomma tra gallerie e musei, è diventata una cosa quasi necessaria per molti versi, e tutto sta poi il livello di indipendenza e autonomia dei responsabili dei musei per far sì che l'attività dei musei rimanga il più possibile a livello di contributo, di lavoro culturale, rispetto invece a quello che purtroppo spesso succede anche di promozione anche a livello di mercato delle cose. In ogni caso il problema è delle grandi mostre nei musei, delle mostre dei musei, è un problema legato appunto ormai a una diversa prospettiva della sua attività che non è più, tende a non essere sempre meno didattica e culturale nel senso diciamo più classico del termine, e sempre più avere una funzione nell'ambito del tempo libero e quindi le articolazioni in chiave di spettacolarizzazione delle mostre diventano cose estremamente anche costose, oltre che spesso producono anche delle cose superficiali e stereotipate.
Per l'arte contemporanea si può fare un discorso a parte, in questo senso c'è una specificità diciamo per gli artisti viventi? Io penso ne parlavo di popolarizzazione, penso a figure come Ai Weiwei o Damien Hirst o Jeff Koons o altri grandi nomi di...
Il problema è che ormai si tende a parlare, quando si parla di arte contemporanea, nei media, nei grandi media, si tende sempre a parlare dei personaggi che sono diventati delle arti star, come ci sono le arti star, ci sono anche le arti star, e quindi che polarizzano l'attenzione e anche occupano gli spazi mediatici con le loro azioni, con i loro eventi, con le loro provocazioni, pseudo provocazioni, parliamo da Jeff Koons a Cattelan per rimanere in Italia, a Ai Weiwei, il pseudo dissidente cinese e via di seguito. Ma l'attività sull'arte contemporanea è fondamentale, dei musei, quelli seri, è fondamentale perché è il momento di verifica e di selezione anche di quello che è l'aspetto più importante, gli aspetti più importanti delle nuove ricerche. Quindi i musei devono fare, il rischio per i musei è che ci sia un ritorno appunto di consenso, di pubblico, altre cose troppo limitato, e che crea appunto delle tensioni con chi il museo lo sostiene finanziariamente, e che dal museo, più che avere degli interessi di tipo economico, si aspetta un ritorno di immagine, un ritorno anche di tipo politico, di tipo anche se sono sponsor economici, di tipo diciamo così proprio certo, non dico pubblicitario, di operazioni, sì, di immagine più complessive. Questo sì. È.
Simone Soldini, esistono ancora mostre che costituiscono una sorta di, sono anche strumento critico? Ecco, parliamo degli artisti viventi, cioè C'è ancora il museo che scopre...
Tendenzialmente un museo come il nostro deve lavorare ovviamente su artisti non solo locali, ma anche proprio su delle realtà locali. C'è la riscoperta, una riscoperta spesso anche storica di artisti storicizzati, ma che si rileggono, che vengono riletti in un certo modo, per cui effettivamente si riscopre qualcosa che era ormai passato. Si può, certo, è giusto, io non sono forse nella posizione migliore per parlarne, perché il mio museo così di provincia non suscita grande interesse nel contemporaneo, però è giusto perseguire questa via, per noi ovviamente in dosi molto minori, per altri musei deve essere veramente un principio questo.
Marco Francioli, il Museo Cantonale per molti anni ha avuto appunto proprio un programma ben preciso, no? Su questi artisti sia contemporanei legati al territorio, contemporanei in Svizzera.
Sì, fa parte proprio del mandato istituzionale di un istituto come il Museo Cantonale, oggi anche come il MASI, quello di partire dal patrimonio e dal territorio che occupa per sviluppare delle linee espositive che siano anche delle linee di studio, di approfondimento, di comprensione anche di quello che avviene nei linguaggi dell'arte di oggi. E purtroppo, per quel che riguarda i grandi nomi internazionali, l'inquinamento prodotto dal mercato dell'arte in termini di finanza e anche di visibilità, eccetera, tende a... rendere più difficile il lavoro, però secondo me è fondamentale che gli istituti continuino a lavorare seriamente anche su questo ambito, perché in fondo se c'è una trasformazione del museo pubblico oggi, il museo intendo non dedicato solo all'arte antica ovviamente, ma un museo generalista come quelli nostri di cui stiamo parlando, deve preoccuparsi anche di poter rendere accessibile l'arte attuale al pubblico più largo, e in questo senso tutto l'impegno in ambito anche didattico, e non mi riferisco solo alle visite guidate ma anche all'organizzazione di corsi, di momenti di incontro, di discussione eccetera, fanno parte di tutte quelle attività accessorie, che è un orribile nome ma descrive questa realtà, che rendono accessibile un universo che troppi pensano sia troppo ermetico. Io sfido chiunque a dire che sia più complessa un'opera d'arte contemporanea rispetto a un dipinto del Tiepolo in quanto a complessità di lettura.
Qui parla lo storico dell'arte, giusto, però bisogna anche dire una cosa: noi puntiamo, diciamo virtuosamente, bisognerebbe ritrovare, proporre artisti contemporanei del territorio, li proponiamo, ma veramente il richiamo di questi artisti è minimo. Io mi sono trovato spesso davanti a situazioni veramente un po' imbarazzanti. Cioè, è strano come si chiede, ma allo stesso tempo non si risponde poi a tutti gli sforzi che vengono fatti per presentare degli artisti contemporanei, locali e non. Mi ricordo una mostra di Olivier Mosset, un artista che ammiro tantissimo, è stata una cosa veramente un po' penosa, pochissimo pubblico, pochissimo interesse.
Ecco, prima di continuare andiamo virtualmente almeno a vedere una mostra. E con il titolo Deviant, il Fotomuseum di Winterthur presenta attualmente una mostra dedicata al confronto degli artisti contemporanei con la manipolazione delle immagini e la creazione di nuove identità. L'allestimento comprende fotografie, ma anche proiezioni video, stazioni interattive, testi e suoni che documentano l'uso non sempre innocente delle nuove tecnologie digitali. Una pratica che per molti rappresenta comunque anche uno stimolo creativo e un motivo di riflessione. È il caso dell'artista e filosofo iraniano Mitra Azar, spiega il curatore digitale del museo Marco De Mutis al microfono di Raniero Fratini.
Mitra Azar ha creato un database di visi, di ritratti che sono stati completamente generati da degli algoritmi computazionali. Quindi in questo caso è un tipo di fotografia computazionale che non si basa sul mondo fenomenico, non è una rappresentazione basata dalla mediazione della lente del mondo esistente, bensì da degli algoritmi che hanno subito un training in base a un database di immagini, di fotografia, e imparano a riconoscere che cos'è una faccia, che cos'è un umano, e creano quindi dei ritratti umani in base a quello che hanno imparato.
Quindi qui ci sono ritratti di tutte persone che in realtà non esistono.
Esatto, in questo caso appunto invertiamo quello che è il processo di documentazione della fotografia della realtà, e la fotografia invece avviene addirittura in maniera preemptiva prima della realtà. Quindi lui crea questa idea del doppelganger, quindi il gemello immaginario, diciamo, e l'idea è dell'artista di creare un ritratto immaginario per ogni persona sul pianeta. Quindi l'idea, partendo da adesso, cercare di arrivare poi a 7.7 miliardi di ritratti immaginari, ognuno legato a una persona reale.
Marco De Muzis, però questa è una tecnologia senz'altro curiosa e divertente, però anche molto pericolosa.
Sì, in verità questo è stato poi reso anche noto recentemente. C'era questo sito thispersondoesnotexist.com dove appunto vengono generati ogni volta che viene caricato questo sito delle immagini completamente realistiche pur non essendo reali. Altre tecnologie tipo il deepfake l'abbiamo visto nei video, dove si riescono a rendere dei video di persone che vengono scambiate con delle facce di o persone famose o presidenti per fare dire cose che non esistono. Quindi nel dibattito del post-truth, dei fatti alternativi, tutte queste tecnologie di media visiva e fotografia sono state avvertite appunto con un potenziale molto pericoloso. Però secondo me c'è anche da dire che l'idea della fotografia in quanto verità e realtà è sempre stata problematica anche a livello analogico. Per cui certamente sì, adesso le tecnologie lo rendono in maniera molto più ovvio questo problema, però è una cosa che forse, se devo trovare un lato positivo, forse ci aiuterà a non vedere nessun tipo di immagine come qualcosa di credibile o di veritiero, quindi forse può anche essere visto come una liberazione.
Marco De Muzis, comunque, come si vede dall'inizio della mostra, a queste tecniche si è già pensato in passato, se si considera la fisionomica, il lombroso, la Vatra anche qui di Zurigo, cioè in fondo cercare di classificare le persone è un impegno che esiste da sempre.
Sì, nel lavoro di Mushon c'è questo ritorno, infatti si rifà appunto a tutte queste varie teorie lombrosiane, e secondo me la cosa appunto pericolosa è che molti di questi sviluppi tecnologici non hanno subito magari la riflessione critica che nel mondo dell'arte, cultura e delle scienze sociali è stato fatto, per cui molte di queste problematiche sono sepolte nel codice perché molti programmatori non hanno mai riflettuto su queste cose. Però appunto il rischio è che si arrivi a una specie di lombroso molto più tecnologico, però con le stesse tipi di problematiche all'interno di quello che sono gli algoritmi dietro alle immagini e al riconoscimento dei visi delle persone.
Era un contributo di Raniero Frattini sulla mostra in corso al Fotomuseum di Winterthur, e al microfono abbiamo sentito il curatore digitale del museo, Marco De Muzis. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine dedicato al mondo dell'arte di Rete2. È una puntata dedicata appunto alle grandi mostre, agli eccessi, diciamo così, agli eccessi di sguardo, agli eccessi di capolavori, e parlavamo anche del tema dell'accessibilità a questi contenuti. È vero che sempre più persone entrano nei musei, sempre più persone frequentano queste grandi mostre, poi ci si chiede quanto possano vedere e anche rendere accessibili i contenuti, perché l'altro aspetto è quello di poter comunicare forse le ricerche che gli esperti, i curatori che si occupano di questi temi poi compiono, quindi per far sì appunto che tutto questo non resti un codice conosciuto ai più e conosciuto soltanto agli specialisti. Simone Soldini, quanto è importante comunicare appunto il lavoro dietro le quinte e i risultati di queste ricerche?
Ma è tantissimo, da un punto di vista innanzitutto didattico, deve essere spiegata bene la mostra, deve avere le giuste spiegazioni, i giusti tempi. E poi credo che il grande problema, almeno io me lo pongo spesso, è il problema proprio della fruizione, dell'allestimento. Rendere un allestimento attraente, attrattivo, vuol dire anche proprio lasciare il respiro, far sentire, mettere l'opera proprio in un punto giusto è una creazione. L'allestimento, il percorso di una mostra è una vera e propria creazione. Bisogna avere sensibilità e questo rende una mostra fruibile, godibile a tutti gli spettatori. Non è tanto sempre l'informazione precisa, è giustissimo, ma però ci vuole qualcosa di più proprio nel sentire la mostra.
Marco Francioli, forse questa è una domanda ingenua, ma mi sono chiesta, non so, vedendo per esempio la mostra su Antonello da Messina, una serie di capolavori, uno quasi accanto all'altro, nelle sale di Palazzo Reale. Anche qui un eccesso di sguardo da una parte, una grandissima opportunità di vedere queste opere riunite, dall'altra si fa quasi fatica, diciamo così, ad assorbire questa qualità pittorica.
No, non è ingenuo, è un'osservazione secondo me molto pertinente per l'esperienza proprio dell'incontro con l'opera. L'interesse di accostare opere di uno stesso artista o di artisti vari attorno a un tema e mettere fianco a fianco dei capolavori ha senso perché permette delle letture diverse rispetto al fatto di vedere una singola opera. Rimane comunque insostituibile in termini di emozione e di impressione sull'opera il fatto di andarla a vedere nel luogo dove è solitamente custodita. Spesso implica questo uno sforzo di intraprendere un viaggio per andare a incontrare quell'opera. E pensando proprio ad Antonello da Messina, un'opera a Siracusa che incontri in una saletta non circondata da altri capolavori, ma da opere che possono anche dialogare con questo capolavoro, ma gli lasciano esprimere tutta la sua potenza, è davvero emozionante. Quindi è su due piani diversi. Da un lato l'accostamento di capolavori può produrre un interesse di lettura, ma l'emozione, la bellezza, la forza delle opere nella loro sede, quando sono uniche, è incomparabile.
Francesco Poli, lei che ha appena visto la grande, grande mostra su Leonardo, che cosa può aggiungere su questo aspetto?
Ma io sono molto d'accordo con quanto è stato detto un attimo fa. Il problema è che la cosa più bella e le cose rimangono, si comprendono di più nel campo dell'arte e si assimilano meglio e lasciano un'impronta importante quando si scoprono, quando quando si vanno a scoprire e si fa uno sforzo attivo. Invece tendenzialmente tutta l'attività espositiva tende a proporre la cosa già bella che è fatta, cioè portare tutto alla vista direttamente al consumatore. Ecco, il visitatore delle mostre finisce per essere un consumatore di cultura, un consumatore di spettacolo, anche per ragioni, perché ormai per le grandi mostre, almeno in Italia ma anche altro, ci sono grosse società di organizzazione di mostre e quindi cercano di creare un prodotto culturale che viene offerto e cercando di facilitare il più possibile ogni tipo di sforzo di approfondimento attivo da parte del cose. In qualche maniera si creano delle situazioni dove il pubblico è eterodiretto in qualche maniera e viene un po' imboccato dalle cose attraverso delle indicazioni piuttosto facili, delle modalità magari anche di spettacolarizzazione, come dicevo prima, attraverso dei dispositivi di tipo per esempio tipo video o altre, o anche delle scene delle sale dove si fanno delle o si creano delle condizioni di esperienza cosiddetta immersiva, no? Producendo appunto cercando di suscitare, stimolare l'emozione piuttosto che la riflessione critica, che non deve essere da sola, ma deve essere indispensabile per entrare poi all'interno della qualità e dell'importanza delle cose.
Simone Soldini.
Sì, è giustissimo questo termine spettacolarizzazione. Pensando ad esempio a tutto quello che è stato il processo dell'illuminazione dell'opera negli anni recenti. Marco prima citava la mostra di Antonello, e beh, quello secondo me era un esempio di spettacolarizzazione anche un fuori luogo, cioè questa luce che rendeva praticamente reale l'opera, ed era una concentrazione tale per cui diventava qualcosa di quasi stucchevole proprio. E questo è anche lo sforzo di fare, cioè dare la naturalezza, cioè vedere l'opera anche nella, ad esempio in una luce assolutamente quasi naturale. Sono d'accordo con quello che diceva Francesco.
Pensando appunto a quello che stavate dicendo, mi viene in mente una mostra, magari diamo un suggerimento anche ai nostri ascoltatori, in Svizzera, a Winterthur, Oscar Reinhardt, collezione Amrömerholz, quindi questa sede che bisogna andare a scoprire, bisogna proprio andarci a piedi, quindi c'è anche il gusto della scoperta del luogo, e si trova questa tavola di Peter Bruegel o Bruegel, l'adorazione dei magi nella neve, che è un vero capolavoro, e lo si scopre in una stanza, in una dimensione che porta appunto alla contemplazione, alla riflessione. A volte non bisogna fare chilometri e chilometri per vedere un capolavoro. Francesco Poli.
Vorrei aggiungere una cosa, se è interessante. La questione, oltre un tema importante che viene, tutto per esempio questi aspetti qua di messa in scena delle mostre esagerate, diciamo così, o caricate appunto di effetti, di convalenze di effetti, convalenze diciamo spettacolari e anche con effetti tra virgolette speciali, è tutto per esaltare una cosa che è quella, non tanto la visione migliore dell'opera, ma l'enfatizzazione dell'opera come feticcio. Ecco, la parola, l'idea che sia che l'opera sia un feticcio, un pezzo unico, raro, oltretutto immediatamente la gente pensa chissà cosa costerà sul mercato, o anzi spesso e volentieri si dice quest'opera varrebbe chissà cosa, o vale tal dei tale. Ecco, questa esaltazione dell'opera come feticcio è qualche cosa che allontana che è legata naturalmente a tutta l'ideologia della proprietà dell'opera, chissà, no, degli collezionisti fortunati o non fortunati che possono avere queste opere qua, e l'idea appunto che l'opera d'arte sia prima di tutto un grosso valore. C'è stata una inversione nella definizione dei valori delle opere d'arte, mentre dovrebbe essere la direzione giusta, dal valore di qualità all'eventuale valore diciamo quantitativo economico, tendenzialmente ormai si giudica e la gente è attirata più dalle opere per il loro valore economico, supposto reale o immaginario, rispetto invece a quella che è la qualità. Ci sono delle opere meravigliose di artisti di grandissima qualità che per varie ragioni non hanno grandi quotazioni e vengono tendenzialmente ignorate rispetto invece alle opere di artisti che per una ragione o per l'altra, o biografica o per propaganda oppure per strategie di provocazione, appaiono di più in prima vista. Ecco, no? Quindi l'idea di cancellare questo modo di pensare è difficilissimo, ma è secondo me indispensabile per andare in una direzione più significativa, più corretta, e anche per avere delle soddisfazioni più durature.
È il momento delle proposte di lettura di un'opera d'arte da parte dei nostri ascoltatori. Patrizia Ferrari ci porta alla Rocca San Vitale di Fontanellato.
In provincia di Parma, la Rocca di San Vitale a Fontanellato custodisce tra le mura del castello e oltre il profondo fossato un piccolo tesoro, la saletta di Diana e Atteone, commissionata nel 1524 a Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, da Galeazzo San Vitale per la moglie Paola Gonzaga. Di modeste dimensioni, l'ambiente è affrescato nella parte superiore delle pareti lungo tutto il suo perimetro, un luogo pensato per il raccoglimento della contessa. Nelle 14 lunette, alte e strette, che decorano la saletta, è rappresentato il mito di Diana e del cacciatore Atteone, che, avendo sorpreso la dea nuda presso la fonte, venne punito e trasformato in cervo per finire sbranato dai suoi stessi cani. Nelle nonette seguenti, intercalate da gioiosi putti, Paola Gonzaga è ritratta nelle fattezze della dea Cerere, mentre regge elegantemente una coppa, cingendo tra le dita una spiga di grano. Di seguito, in posizione centrale, due angeli senza ali che si abbracciano, una bambina bionda che ti guarda dritto negli occhi e un neonato con collanina di colori rossi che tiene tra le mani alcuni rami di ciliegio, il figlio della nobile coppia scomparso prematuramente. L'affresco nel suo insieme appare bilanciato e dinamico, inafferrabile e mutevole come la vita stessa. L'avorio dei corpi è vivido, reale, e la sfumatura del blu, dello sfondo, come le piume del pavone, è iridescente. Si fissa nelle pieghe dell'anima ben oltre il tempo di osservazione. La presenza di elementi mitologici e simbolici sottolinea i cambiamenti che avvengono nella nostra esistenza, inducendo profonde riflessioni.
La nostra ascoltatrice Patrizia Ferrari ci ha proposto un affresco del Parmigianino nella Rocca San Vitale a Fontanellato. Vi ricordo che anche voi da casa potete partecipare alla nostra trasmissione, alla nostra rubrica, inviandoci appunto la vostra proposta in 20 righe, il testo all'indirizzo di posta elettronica vocidipinte@rsi.ch. Stiamo concludendo questa puntata che ha aperto insomma anche altri capitoli, come quello dei nuovi strumenti digitali, diciamo, per quanto riguarda le grandi mostre. E io ringrazio i nostri ospiti Marco Franciolli, Francesco Poli e Simone Soldini. Grazie anche a Tiziano Trotto che ha curato la regia tecnica, Raniero Fratini in redazione. Vi ricordo che potete ritrovare queste altre puntate sul sito rsi.ch, alla pagina di Rete 2 e sull'applicazione RSI Play. Voce Dipinte vi dà appuntamento a domenica prossima con Monica Bonetti. Noi ci salutiamo in musica come sempre. Da Emanuela Burgazzoli al microfono un cordiale saluto e a risentirci a presto sempre su Rete 2.